Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le catechesi, stasera iniziamo un ciclo di catechesi nuove, si rifanno sempre al Vangelo. Dico sempre che bisogna accettarsi per quello che siamo. E anch'io mi accetto per quello che sono, un cervellotico. E io sono sempre di quelli che si fanno le domande, anche se poi ho tolto il perché dalla mia vita. Allora, sto vivendo un momento particolare, adesso avremo le lezioni nuove, ed è bello che tutti mi dicono quello che devo fare. Io a volte penso di essere incapace di intendere e di volere, almeno darò questa impressione, perché tutti mi dicono quello che devo fare e va bene così. Nessuno mi chiede: ma tu cosa vuoi? E quello che voglio io è anche un po' difficile, perché io mi domando: ma cosa voglio veramente dinanzi ad alcune scelte? Ed è difficile darsi la risposta, ovvero il nostro cervello può dare subito la risposta. Ma la mente mente. Io ho imparato che le vere risposte vengono dal profondo. E non è tanto trovare la risposta, quanto farsi la domanda giusta. E Rilke, bellissimo questa lettera che Rilke scrive ad un giovane che dice: vorrei, meglio che posso, caro amico, pregarla di avere pazienza con tutto ciò che è irrisolto nel suo cuore e di sforzarsi di provare amore per le domande in sé, come se fossero delle stanze chiuse a chiave o dei libri scritti in una lingua straniera. Non si affanni dunque per ottenere risposte che ancora non possono esserle date, perché non sarebbe in grado di viverle. E ciò che conta di conseguenza è vivere tutto. Viva le sue domande adesso. Forse, così un giorno lontano, a poco, senza accorgersene, vivrà già dentro la risposta. Quindi è importante formularsi delle domande e lasciare che il cuore risponda, non la mente. E allora ecco, nella preghiera del cuore, iniziamo stasera tutte le domande di Gesù. Quindi ogni volta per me lo faccio perché io mi ricordo sempre il primo evangelizzatore e l'indemoniato di Gerasa, che Gesù dice: va e racconta quello che Dio ha fatto per te. Quindi nella mia evangelizzazione io cerco di partire da me stesso. E allora in ogni preghiera del cuore a venire prenderò una domanda di Gesù, la commenterò e poi lasceremo che queste domande trovino risposta in noi. Naturalmente io lo faccio per me, voi lo fate per voi. Ed è importante che Gesù non è l'uomo delle risposte. Noi nel catechismo, nelle varie cose, diamo delle risposte a delle domande che a volte non ci sono. Gesù ha fatto 217 domande alla gente. Se consideriamo le parabole, sono 307 domande. Il Vangelo è pieno di domande, mentre Gesù ha ricevuto 141 domande. Gesù non dà risposte, Gesù ti dà la domanda ed è importante perché la domanda ti mette davanti a un qualche cosa che devi rispondere tu. Allora, cominciamo dal primo Vangelo. Il primo Vangelo è quello di Marco e cominciamo dalla prima domanda. Io vi leggo il passo dove c'è questa domanda. Entrò di nuovo in Cafarnao e passati alcuni giorni si seppe che si trovava in casa. Si radunarono tanti da non esserci più posto neanche davanti alla porta ed egli annunziava loro il messaggio. Arrivano portandogli un paralitico trasportato da quattro. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, aprirono un passaggio e calarono il lettuccio dove si trovava il paralitico. Vedendo Gesù la loro fede, dice al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati». Ma c'erano seduti lì alcuni scribi, cominciarono a ragionare dentro di sé: «Come mai costui parla così? Sta bestemmiando, chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Gesù, sentendo che pensavano questo, disse subito: «Perché pensate così dentro di voi?» Ecco la domanda. Che cosa stai pensando? Perché pensi questo? Perché pensi in questa maniera? Cos'è più facile dire al paralitico: «Ti sono perdonati i tuoi peccati», o dirgli: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina»? Ora, perché vediate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, dice al paralitico: «Dico a te, alzati, prendi il tuo lettuccio e tornatene a casa, vai a casa tua». Si alzò, prese il lettuccio e uscì sotto gli occhi di tutti. Tutti rimasero attoniti e lodavano Dio dicendo: «Mai abbiamo visto una cosa simile». Questo è il passo al capitolo 2 di Marco. Ricordo che una volta, quando ho fatto questa omelia in una chiesa vicino il lago di Varese, il prete poi non mi invitò più. Quindi già vi dico la pericolosità che aveva intuito quel prete. Dice: «Questo è pericoloso». Niente, finito. Allora, questo tra l'altro è un passo che ho commentato alcune volte per la preghiera del cuore. Però adesso vi dico com'è la storia. Quindi Gesù torna a Cafarnao, la gente ha sentito parlare del messaggio di Gesù, che l'amore di Dio è per tutti, che Dio ci ama, che Dio non guarda i peccanti, che Dio ti ama così come sei. Quindi dove c'è Gesù c'era una grande folla. Cafarnao era la casa di Pietro, quindi immagine della chiesa. Tutta sta gente che addirittura non si riusciva ad entrare. Prima cosa, dove c'è Gesù c'è gente. Quando non c'è nessuno in chiesa, non usa che diamo la colpa alla secolarizzazione. Facciamoci un punto di domanda: ma siamo un gruppo che attira? Siamo un gruppo di luce? Ecco la domanda. Ci sono diverse domande. E quindi c'è tanta gente e naturalmente il Vangelo di Marco è pieno di errori. Arrivano al presente. No, arrivarono. No, invece arrivano. Perché dove c'è Gesù arrivano. Ancora oggi arrivano la gente. Ecco, quindi è al presente il Vangelo. Arrivano e portano un paralitico trasportato da 4 persone. Andate a vedere nel Vangelo, 6 persone non esistono. Portato da 4. Quindi è l'immagine della comunità. Nord, sud, est, ovest. Quindi la totalità, la comunità, porta il paralitico da Gesù. Domanda: come comunità noi portiamo le persone malate, paralizzate da Gesù? O siamo i primi noi paralitici, qualcuno portasse me? Non potendo portarglielo, perché davanti a Gesù c'era un affollamento enorme, non si poteva entrare in quella casa, non si poteva entrare in quella chiesa. E allora cosa fanno? Dei vandali, da denunciarli. Scoperchiano il tetto della casa, cioè sono dei vandali, scoperchiano il tetto e cosa fanno? Calano il paralitico davanti a Gesù, quindi aprono un passaggio e con tutto il lettuccio, con tutta la barella, calano. Questo è davanti a Gesù. È come se qualcuno, adesso qui sopra c'è la chiostrina, qualcuno buca la chiostrina, che ci sono seduto io e che magari cado pure io qui dentro, e uno chiama la polizia, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, qui ci sono dei vandali, ci stanno rompendo la chiesa. Gesù invece, vedendo la loro fede, come rompere le chiese adesso è fede? Vedendo la loro fede, dice al paralitico: «Figlio», bellissima la testimonianza della signora Agida stasera, che le figlie, malgrado le fanno disperare, su pezze core, che ci vuoi fare, sul figlio? Quindi Gesù a questo paralitico dice: «Ma cosa fate? Figlio». Quindi Gesù si mette in un atteggiamento paterno, materno. «Figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati», peccato amartia. Ecco la cosa pericolosa. Quando incontri Gesù, il peccato viene perdonato. Nel Vangelo di Marco non si parlerà più di peccati. Ci sono mancanze, colpe e sbagli. Il peccato, amartia, significa direzione sbagliata di vita. Una volta che incontriamo la vita, una volta che incontriamo Gesù, non c'è più peccato. Ci sono, ecco, quando il prete si purifica le mani, perché la Chiesa, sapendo che i preti sono peccatori, lavami, o oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Francesco un giorno, mentre faceva, diceva: che ti lavi a fare? Tanto tu dici sempre che sei senza peccati. È vero, io sono senza peccato perché ho incontrato Gesù, ma nella mia vita commetto colpe, mancanze e sbagli di cui ho bisogno di purificarmi, dove tutti noi abbiamo. Ecco perché nella messa c'è questo rito all'inizio: Dio onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati. Colpe, mancanze e sbagli che vengono perdonati nella misura in cui noi perdoniamo gli altri. Ti puoi confessare pure con il Papa, ma se non perdoni quell'antipatico o quell'antipatico che me ne combina una al minuto, è nulla la confessione. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro perdoni i vostri peccati. E come faccio io quando dico: ma ce l'hanno tutti con me, quanti perdoni devo fare? Dico: ma forse ho tanti peccati da farmi perdonare, perché nella misura in cui noi perdoniamo gli altri, veniamo perdonati noi stessi. Ti sono perdonati i tuoi, il tuo passato. Nell'omelia che ho fatto, nella catechesi che ho fatto a Palermo domenica, c'è stata questa bella espressione che ha colpito tanto, quindi ve la ripeto. Non è mai troppo tardi per avere un passato felice. Come non è mai troppo tardi? Il passato è passato, quindi come faccio? Ti sono perdonati e il tuo passato ti viene perdonato, ti viene cancellato addirittura la parola è. Quindi ciò significa che incontrando Gesù, il nostro passato, pure che è brutto, noi lo elaboriamo. E lo vediamo al positivo, anche un evento negativo, perché lo Spirito vi ricorderà ogni cosa. È la catechesi che poi farò di nuovo a Novara. Il ricordare non è che ti ricordi qualcosa del tuo passato, cioè tu vedi il tuo passato, lo vedi in una maniera al positivo, cioè cominci a vedere. E raccontavo l'esperienza mia personale. Quando mi sono ammalato, che mi hanno detto di andare alla psicologa lì all'ospedale, eccetera, e quella signora mi voleva convincere di alcuni eventi della mia vita che io ho raccontato, e che lei diceva: no, sono delle tragedie. Sì, ma in tutto io ci vedo la mano di Dio, quindi tutto è bene, tutto buono. Cioè, veramente, credetemi, non riesco a vederlo al negativo, ma tutto bene, so che tutto quello che mi accade è bene, dice Paolo nei Filippesi. Ma non è che deve essere una parola appiccicaticcia. Quando tu ti convinci, ecco, lo Spirito Santo, incontrando Gesù, ti è perdonato, ti è cancellato. Non è mai troppo tardi per avere un passato felice. Quindi ti cambia la memoria, perché la storia, le cose che sono accadute, poi noi ce le raccontiamo. Le raccontiamo a noi stessi e le raccontiamo agli altri. Sapesse quello che ho passato, cara signora, lei che fa gioia, 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 è quello che ho passato io. Noi ce le raccontiamo, quindi la smettiamo di raccontarcela, cominciamo a lodare, benedire, ringraziare. C'erano seduti lì degli scribi. Affacciano, sono sempre nascosti nell'ombra, come quando gli apostoli, lo vedremo nella prossima domanda, una delle prossime, quando gli apostoli stanno cogliendo delle spighe in giorno di sabato, che non si può, da sotto le spighe spuntano gli scribi, i farisei, che erano seduti sotto le spighe, e c'era una botola, e lì, come oggi, come vi ho raccontato, ho fatto una piccola modifica, riportando le parole di Gesù e non le parole. Poi me ne sono un po' pentito, perché poi mi viene fuori la mia sicilianità, dove uno dei detti: sul nè vero potesse essere vero. se non è vero, cioè possa essere vero quello che tu dici, come ho detto, ma io le auguro a loro una vita piena di sacrifici e di dolori, a questo ho detto, sono gli scribi che stanno lì, che ti devono dire quello che devi fare, che ti devono, perché temono, hanno paura, è come le anatre selvagge e quelle addomesticate, quando ci sono le anatre, quelle che non sanno volare, che stanno sempre nel pollaio, quando vedono queste anatre che volano, si inquietano. E così, attenzione, che tu sei libero, tu sei gioioso, tu sei. Quando incontri le persone che stanno nei loculi, si inquietano e ti dicono: rientra nell'oculo, rientra nella prigione, che è questa novità? Gesù risponde a questi: ma vi pare che si sono convertiti? Alla fine dice: dobbiamo ammazzarlo, perché non c'è niente da fare. Noi, ecco, chi era il signor Luciano? Diceva: ma le devo dire alcune cose? Tu dille, ma non ti credere che una volta che le hai dette, peggio è. Immaginatevi quel povero Lazzaro risuscitato morto 2 volte e c'è scritto nel Vangelo: decisero di uccidere anche Lazzaro perché a furia di raccontare la sua risurrezione la gente si convertiva e l'hanno ammazzato pure. Ma che sfortuna che ha avuto sto Lazzaro! È uscito dalla tomba, risuscitato e ammazzato addirittura. Attenzione, questo è il Vangelo. Smettiamola di avere tutte ste e che per quanto facciamo i buoni tutti devono essere lode, 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 come brava la signora Francesca. Ti ammazzeranno. Così funziona. Seminaristi che vogliono essere sempre lodati e benedetti. Lode. Comunque, questi scribi, ma chi è che può perdonare i peccati? Questo fa fallire il tempio, perché i peccati bisognava portare gli agnellini, bisognava portare i vitellini, tu dovevi portare una mandria con tutti i peccati che c'hai, e la colombella. E qua invece questo perdona i peccati in 448, qui fallisce il tempio, i preti possono andare in cassa integrazione. E Gesù dice: perché ragionate in questa maniera? Ecco, cos'è più facile dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, oppure ti sono perdonati i peccati? Ecco, il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati. Figlio dell'uomo significa l'uomo nella sua pienezza. E questo riguarda noi. Se noi arriviamo ad essere figlio dell'uomo, se noi arriviamo a vivere la realtà umana e la realtà spirituale, non castrare la realtà umana e fare gli angeli, questi sono i nevrotici, gli schizofrenici. Noi dobbiamo vivere pienamente la nostra umanità e vivendo pienamente la nostra umanità ci apriamo alla divinità. Ecco, il figlio dell'uomo è questo. Se no, ghettizziamo e ci castriamo e poi vengono fuori le nevrosi, come ieri sera la nevrosi di Benigni, che ha stravolto il passo del Cantico dei Cantici. Ritornando alla genitalità, l'amore non è questo. C'è questa parte importante, ma è una delle parti. L'amore è qualcosa. Già lo cantava le ultime canzoni di Lucio Battisti, che è una canzone che è poco conosciuta, I due mondi. L'amore è qualcosa di più del vino, del sesso che tu prendi e dai. Cioè l'amore è qualcosa di più. Comunque, però quando si esasperano l'umanità, prima si castra, poi si esaspera e rimaniamo sempre a questo livello. L'amore è qualcosa di più. Il figlio dell'uomo vive la pienezza dell'umanità aprendosi al divino e quindi è capace di perdonare i peccati. Principalmente i suoi, perdonarsi il proprio passato. Le persone più nevrotiche sono quelle che non hanno perdonato se stesse, figurati se perdonano gli altri. E allora dice al paralitico: prendi il tuo lettuccio, quindi il tuo passato, e vai a casa tua. Casa tua significa la propria interiorità, non è che. Io abito a Corso del Rinascimento 23, come quando al cieco gli dice torna a casa tua ma non entrare nel villaggio, come qualcuno mi dice tornatene a Roma, ma tornatene a casa, però non entrare a Roma. come faccio? Tornatene a casa tua, cioè vivi la tua interiorità e prendilo, questo tuo passato, consapevolizzalo. E poi, difatti, si alzò, prese il lettuccio, da dire, prese il suo lettuccio. Quindi, una volta che tu lo hai preso, una volta che tu lo hai consapevolizzato, il tuo lettuccio, il tuo passato, soft, non è più tuo. Fa parte della storia dell'umanità, della storia della salvezza. Ecco la bellezza. Prese il lettuccio sotto gli occhi di tutti e tutti rimasero ammirati e cominciarono a lodare Dio. Non abbiamo mai visto una cosa simile. Lo stupore che ci porta alla lode. Alcune domande, quindi adesso abbiamo finito. Queste domande adesso ve le lancio prima di cominciare in modo che così magari. Non è che dovete avere la risposta subito, adesso. Come ragioniamo? Cosa pensiamo dentro di noi? Attenzione, Proverbi 4:24, 4:23, la vita dipende da come pensi. Quello che pensi influisce nella tua vita. Cosa pensiamo di solito? Un discernimento continuo sui nostri pensieri. Il perdono che abbiamo ricevuto ci ha rialzato? Riusciamo a camminare? Oppure siamo sempre lì con sto perdono e siamo sempre lì a confessare sempre i soliti peccati? Camminiamo o siamo bloccati sempre allo stesso punto? Ci ha rialzato. Siamo tornati a casa? Cioè abbiamo trovato casa? Cioè riusciamo a vivere nel nostro cuore? Perché poi Gesù sta lì. Il Cristo abita per fede nei vostri cuori. Andiamo in chiesa, c'è l'adorazione, c'è questo, c'è, va tutto bene, ma principalmente il Cristo è nel nostro cuore. Il Cristo abita per fede nel cuore. Siamo tornati a casa? Gesù ci fa questa domanda. Siamo tornati? Viviamo a casa oppure viviamo come i barboni per strada, per le strade del mondo? La nostra lode scaturisce da un'esperienza fatta. Loro hanno visto che Gesù ha fatto rialzare, quindi cominciano a lodare Dio. La nostra lode parte da qualcosa che abbiamo visto nella nostra vita, perché per me se Francesco, Roberto, Angelo si salvano, ma se io nella mia vita non lo sperimento, sì signora Angela, lei è stata brava, ma se io non lo sperimento nella mia vita. Allora, qui la lode parte, come ci ha detto Davide, ma Signore, ma tu mi hai preso, ma cosa mi puoi dare di più ancora mi vuoi dare? Ecco la lode che scaturisce da un fatto personale, dalla nostra vita, la lode. E abbiamo ancora questo lettuccio? Sì, questo non c'è bisogno che la domanda è già una risposta. Abbiamo ancora questo passato che ci immobilizza e siamo belli distesi. Vedo già la signora è bella stennicchiata, bella distesa. Siamo ancora distesi su questo passato che tiriamo fuori per l'occasione come un jolly. Tiriamo fuori perché io quando ero piccolo, e perché mio padre, perché mia madre, perché mio marito, e basta. Comunque, ce l'abbiamo ancora sto passato, sto lettuccio? Oppure lo abbiamo lasciato? Lo abbiamo macinato, consapevolizzato, lo abbiamo elaborato? O ce l'abbiamo ancora appresso e lo tiriamo fuori quando ci sentiamo persi? Tutti venivano per ascoltare il messaggio. Quale messaggio portiamo? Ma non soltanto io che sono prete, quel povero uomo, signore, che mi voleva circuire con tutte le cose del sacrificio, che messaggio porta? Mi ha fatto spaventare, figura, fa spaventare me, io, poverino chi lo incontra, e quella faccia truce, ma ha detto io non sono d'accordo, neanche io. Ma che vuoi? Ma chi ti dice di venire qua? Ma vattene! Le auguro una vita di sacrificio. Ecco, una cattiveria quest'estate, mi devo confessare. Le auguro una vita di sacrificio. Ma se lui ha detto che me la voleva dare a me, tienitelo tu. Il messaggio che portiamo è un messaggio di amore universale, un messaggio di gioia? Oppure cerchiamo di ingabbiare le persone? mal comune mezzo gaudio, Santa Lia tutti come mia. E si dice, ecco qua allora. E a conclusione, un'altra domanda ancora, ma la nostra comunità, i quattro, la nostra comunità MSC, la nostra comunità romana, e la nostra comunità familiare, perché poi noi viviamo in famiglia, la nostra comunità al lavoro, caro colonnello, anzi capitano mio capitano, la parola crea. E noi, la nostra comunità, porta a Gesù il paralitico? Lo porta a Gesù? La tua comunità, che c'è anche Mamma Teresa? È una battaglia persa. Io l'ho persa con mia madre, quindi sei tranquilla. Però, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo. Ecco allora, l'altra domanda. Se la nostra comunità, di cui noi facciamo i quattro, lo portiamo a Gesù? Queste sono le domande che scaturiscono e che le risposte non devono uscire dalla nostra testolina, ma devono uscire dal cuore. E in quest'oretta non è detto che usciranno, ma l'importante è porsi, diceva Gandhi. E la vita di successo deriva dal porsi le domande giuste. E quali sono le domande giuste? Sono quelle che ci ha posto Gesù, che era l'uomo delle domande. E allora, buona preghiera del cuore. La dinamica della preghiera del cuore è sempre la stessa, nel senso che faremo il toglitappo, Gesù, grazie, per 10 minuti. Quindi respiro lento e profondo, Gesù, grazie. E respiro profondo e veloce, Gesù, grazie. Gesù, grazie. Con il naso sempre. E poi respiro veloce e superficiale. Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. Se poi dopo, ecco. È un po' freddo, quindi, però se volete tentare io non vi seguirò in questo. I 108 respiri della gioia, che invece sono con la bocca. Funziona, respire di più che posso i polmoni e poi lasciare andare come un palloncino senza pause. 108 sarebbero altri 10 minuti. Comunque noi cominciamo con questo toglitappo e poi seguiremo con la musica. Amen.